Adesso veniamo alla parola di Dio, perché è quella che ci lavora, che ci modella per arrivare ad essere gli strumenti di Dio in questo mondo. E voi siete qui a Bologna, siete in un territorio non facile, in Emilia-Romagna, è un territorio tosto, ma l'Italia è diventato un territorio tosto, probabilmente in reazione ad un cristianesimo molto superficiale, ad un cristianesimo non vissuto, proclamato con la bocca ma non vissuto con la vita. E quindi oggi incontriamo nella cultura italiana degli anticorpi, degli anticorpi al cristianesimo. Quindi se voi parlate di Gesù alla gente, la gente che fa? Fugge via o chiude, vero? E quindi abbiamo bisogno di molta saggezza, di molta, molta, molta saggezza. E quindi prima di parlare di Gesù, le persone devono poter respirare il profumo di Gesù. Le persone devono poter cogliere lo spirito che ci anima. Perché se parliamo di Gesù alle persone che sono ostili al cristianesimo, e oggi sempre più gente è ostile, sì, magari rispettano la Chiesa Cattolica perché fa parte della tradizione italiana, eccetera, eccetera, però questo non significa che sono cristiani, questo non significa che hanno un rapporto con Gesù, anzi, per molti Gesù sta diventando sempre di più una favola. E quindi noi, no, quando parliamo di Gesù, immediatamente ci identificano con una setta fanatica, fondamentalista, religiosa, e quindi parlare di Gesù è diventato molto difficile, non voglio dire impossibile, ma molto difficile. Però, Dio ama i bolognesi, ama i romagnoli, gli emiliani, ama gli italiani e sa come conquistarli. E allora io oggi voglio toccare un argomento che sicuramente avete sentito, di cui sicuramente avete sentito parlare tante volte, però vorrei darvi una luce particolare su questo argomento. Io vorrei parlarvi sul nostro rapporto con lo Spirito Santo e vorrei aiutarvi a comprendere cosa significa essere ripieni di Spirito Santo. Perché quando si è ripieni di Spirito Santo, sapete che succede? Anche se voi non parlate di Gesù, la gente percepisce la presenza di Gesù in voi. Ne sente l'odore, ne percepisce il profumo, si sente avvolto da un calore, da una dolcezza. E voi non avete parlato di Gesù. Dobbiamo aiutare le persone a sentirsi attratte da Gesù come il ferro è attratto dal magnete. La gente si sente tirata. E questo è possibile solo se siamo impregnati di Spirito Santo. E dunque vorrei chiarire alcuni malintesi che sono nati un po' dal pentecostalismo e poi più recentemente dal carismaticismo. Il nostro cammino con il Signore deve essere segnato da una relazione profonda con Lui, perché altrimenti non è cammino con il Signore, è un cammino religioso, ma non è cammino con il Signore. E vi sono due aspetti che siamo chiamati a curare. Il primo aspetto è la comunione con lo Spirito Santo e il secondo aspetto è la pienezza dello Spirito Santo. E la pienezza dello Spirito Santo dipende dalla comunione con lo Spirito Santo. Tutto parte dalla comunione con lo Spirito Santo. E poco fa il pastore ci ha portati nella cameretta. E la comunione con lo Spirito Santo si coltiva nella cameretta. Non si coltiva mentre guidate l'automobile. Non si coltiva mentre cucinate. Potete sicuramente parlare con il Signore mentre guidate l'automobile. Io lo faccio spesso. O mentre cucinate. Potete parlare con il Signore mentre lavorate il vostro giardino, se ne avete uno. Ma la comunione con lo Spirito Santo la si coltiva nel segreto della nostra camera. Lì comincia tutto. E se non c'è la cameretta, fate come Gesù, andate sulla collina, cercate un campo tranquillo, dove non siete distratti. Questi aggeggini che portiamo qua si spengono, perché se state cominciando a parlare o avere comunione con il Signore e suona questo coso qua e rispondete, vi interrompe la comunione. E poi devo dirvi, se sono a colloquio con una persona e mi squilla questo, io lo metto, infatti è sempre su silenziosa, vibra solo, non rispondo, perché sto parlando con qualcuno. È maleducato rispondere mentre state parlando con qualcuno. È ancora più maleducato se sto parlando col Signore o il Signore sta parlando con me. E poi rispondo, no. Allora, per evitare, spegnerlo. Chiuditi nella cameretta e fa orazione al Padre tuo che è nel segreto. È nel segreto. Sta a dirci in una zona isolata, tagliata fuori da tutto e da tutti. Quindi dicevo, se tu non ce l'hai la cameretta, perché in casa c'è gente che va, che viene, i bambini che strillano qui e là, allora bisogna trovare un momento dove i bambini dormono, dove tu ti puoi rifugiare. C'è qualcuno che si rifugia in bagno per avere un luogo tranquillo. Prima cosa. Seconda cosa, come abbiamo bisogno di nutrirci ogni giorno, abbiamo bisogno di stare ogni giorno sotto la doccia o comunque di lavarci ogni giorno, abbiamo bisogno di riposare ogni giorno, abbiamo bisogno ogni giorno di coltivare la nostra comunione con lo Spirito Santo. Senza questa non potremo essere introdotti nella pienezza dello Spirito Santo. E voi mi direte, ma pastore, c'è qualcosa che stride, perché vediamo che tante persone che pregano, che chiedono di essere battezzate nello Spirito Santo, a un certo punto cominciano a parlare in lingue, cominciano a profetizzare, eccetera, eccetera. Momento! Non essere battezzati nello Spirito Santo questo. Essere battezzati nello Spirito Santo è qualcosa di molto più profondo. Correttamente, le persone che fanno questo tipo di esperienza all'interno del rinnovamento dello Spirito parlano di effusione, che è diverso. L'effusione è una cosa, il battesimo ne è un'altra. Ricevere acqua da sopra è una doccia, ma buttarvi in acqua è un battesimo, ed è diverso. Una doccia è una cosa, immergervi in acqua è un'altra. E quando parliamo di battesimo, parliamo di immersione. Quindi siete avvolti da sotto, dai fianchi, da sopra, siete dentro. Nella doccia siete fuori e la doccia vi si sparge addosso. Dunque, mentre da una parte la comunione dello Spirito Santo ci porta ad essere guidati a vivere per lo Spirito Santo, Galati 5:25 per esempio ci dice: se viviamo dello Spirito, cioè nutriti dallo Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Infatti Romani 8:14, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Dunque lo Spirito Santo è certamente la sorgente della nostra figliolanza divina e del nostro cammino cristiano, perché guida ed ispira i nostri pensieri, la nostra volontà e ci mette in condizione di vivere secondo la volontà di Dio. A noi però la responsabilità di farci guidare. Quindi già la cameretta attiva l'azione dello Spirito Santo dentro, ci dà la capacità di incarnare la volontà di Dio. Apro, chiudo parentesi, molti dicono, noi non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia. Quindi non abbiamo più bisogno della legge. Mi spiace, non è vero. Quando un bambino è piccolo, il genitore gli deve dare delle regole, perché le regole educano la morale, l'etica del bambino. Quando il bambino trasgredisce le regole, gli si tirano le orecchie, o meglio lo si ammonisce, lo si disciplina, lo si corregge, perché impari a rispettare le regole. Un bambino che cresce senza regole diventa una persona fragile, una persona debole, è una persona che avrà bisogno di imporsi sugli altri per farsi valere. Quando il bambino è maturo, non ha più bisogno delle regole, perché le regole è già un suo vissuto, è una sua etica, capisce perché ci si comporta in un certo modo, perché non bisogna essere disoneste, perché non bisogna sparlare, perché non bisogna comportarsi in maniera scorretta. Lo sa perché ha una coscienza, ha un'etica, ha una maturità interiore. Allora, lo Spirito Santo, quando viene in noi, e siamo bambini, è il nostro maestro, ci educa a vivere la legge del Signore. Per esempio, non bestemmiare. Grazie allo Spirito Santo impariamo a non bestemmiare. Non mentire. Grazie allo Spirito Santo impariamo a dire la verità. Perdonare. Grazie allo Spirito Santo impariamo a sopportare le ingiustizie degli altri. E così potremo andare avanti. Molti difetti della nostra carne riusciamo a superarli perché sappiamo cosa insegna la parola di Dio. Gesù ci insegna a pregare la tua volontà sia fatta, come in cielo, così in terra. Gesù disse ai suoi discepoli: andate, fate i miei discepoli tutti i popoli, insegnando loro a osservare tutte le cose che vi ho comandate. Non una sola cosa che vi ho comandato, tutte le cose che vi ho comandate. Allora, qual è la differenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento? Non c'è differenza. C'è solo un di più nel Nuovo Testamento. Il sangue di Gesù ci ha purificato i nostri peccati, mentre l'Antico Testamento era il sangue degli animali che copriva il peccato. Lo Spirito Santo viene a dimorare in noi, mentre nell'Antico Testamento lo Spirito Santo veniva a dimorare sopra le persone. C'è di più, ma non c'è differenza, perché Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno, non cambia. E i suoi valori non cambiano, la sua etica non cambia. Chi di noi può dire che 10 comandamenti non sono più per noi oggi? Sono ancora per noi. Onora tuo padre e tua madre, è ancora per oggi, come lo era ai tempi di Mosè. Non commettere adulterio, lo è ancora oggi, come lo era ai tempi di Mosè. Non uccidere, lo è ancora oggi, come lo era ai tempi di Mosè. È vero o no? Ma tutto questo possiamo viverlo grazie al fatto che lo Spirito Santo, questa legge, la incarna in noi. Quindi non siamo più noi che... Non devo mentire. Capite? Non devo più guardare le donne come le guardavo prima. Non devo guardarle. No. Lo Spirito Santo costruisce queste cose dentro di noi. E alla fine non mentiamo. Non mentiamo perché dal di dentro non vogliamo più mentire. Capite? È dal di dentro che viene il desiderio di essere persone corrette, persone pure, persone integre, persone corrette, persone oneste, persone leali, persone fedeli, persone costanti, persone forti, persone con valori. È dal di dentro che ci viene, perché lo Spirito di Dio è santo e ci trasmette la natura di Dio. E quindi ci aiuta a vivere Dio. Ma questo va coltivato. lo Spirito Santo ha bisogno, per aiutarci, di un altro strumento. E lo strumento di cui lo Spirito Santo ha bisogno non è una chitarra, ma è la parola di Dio. Lo Spirito Santo ha bisogno che noi leggiamo, meditiamo la parola di Dio. La parola di Dio entra qua dentro attraverso la nostra intelligenza, quindi gli occhi o le orecchie, entra, si fissa qua dentro e poi lo Spirito Santo la trasforma in stile di vita e diventa un comportamento. Quindi cura della conoscenza della parola di Dio, cura della comunione con lo Spirito Santo. Avendo detto questo, quindi lì la cameretta è fondamentale, perché per curare la comunione con lo Spirito Santo ho bisogno di appartarmi. Come mi apparto quando mi devo fare la doccia? Come mi apparto dal mondo, dalla società, dal lavoro, quando devo riposarmi? Mi apparto, vado a riposare. Ho bisogno di appartarmi per curare la mia comunione con lo Spirito Santo e con la parola di Dio. Ma tutto questo ancora non è essere ripieni di Spirito Santo. È essere guidati, essere aiutati, essere cambiati dallo Spirito Santo, ma non essere ancora ripieni di Spirito Santo. Gli apostoli cercavano, in Atti 6:3 per esempio, uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza. Buona testimonianza viene dall'azione dello Spirito Santo dentro di noi, dal comportamento. Si parla bene di quelle persone, sono persone rette, sono persone delle quali ci si può fidare. Pieni di spirito e di sapienza. L'Apostolo Paolo in Efesini 5,17 raccomanda: siate ricolmi di Spirito Santo. E dunque qualcosa che è di più. Come ve l'ho appena detto, essere battezzati di Spirito Santo significa essere pienamente immersi. E questo è un processo che va crescendo nella vita. Ci immergiamo sempre di più se curiamo la nostra comunione con lo Spirito Santo. Più la nostra relazione con lo Spirito Santo è intima e più ci immergiamo non solo più nella natura dello Spirito Santo, ma nel ministerio dello Spirito Santo, che è qualcosa di diverso. Una cosa è la natura, è la qualità, è la personalità dello Spirito Santo, e un'altra cosa è il ministerio dello Spirito Santo. Ci vuole prima la natura, altrimenti sarà difficile esercitare il ministerio. Perché se io vado ad esercitare il ministerio ma non ho la natura, io porterò un brutto odore. Il brutto odore che solitamente le persone hanno quando non si lavano. Si sente l'odore delle ghiandole sudorifere, che non è piacevole. E tanti cristiani che agiscono nel ministero portano con sé un brutto odore. E la gente se ne accorge. Per esempio, cattiva relazione tra marito e moglie. Come faccio ad andare a condividere Gesù con la gente se io mi comporto male con mio marito o con mia moglie? O con i figli o con i genitori? Ci sono dei credenti che non hanno perdonato i loro genitori per gli errori che hanno fatto, che servono rancore verso dei fratelli o delle sorelle naturali per questione di eredità. Però poi siamo credenti, però poi andiamo a cantare e lodare il Signore, però poi andiamo a evangelizzare, però poi diamo l'opuscolo al collega di lavoro, però poi magari sul posto di lavoro trattiamo male i nostri colleghi di lavoro. Molti credenti non vivono guidati dallo Spirito Santo. E questo è pericoloso. Quindi prima di ministrare è importante che viviamo guidati dallo Spirito. Ma dopo questo abbiamo bisogno di essere impregnati, intrisi, immersi nello Spirito Santo. Noi viviamo da poco più di un secolo quello che viene definito il secolo del pentecostalismo. All'inizio del secolo scorso, del 1900, alcune chiese hanno cominciato a fare l'esperienza di una nuova dimensione nello Spirito Santo. Ad Azusa Street, in America, e poi si è estesa in Europa, in Africa, in Asia, dappertutto, in tutto il mondo. E si calcola che i pentecostali oggi nel mondo siano circa 500 milioni. E i segni di questa novità furono che delle persone cominciavano a parlare lingue strane, incomprensibili, cominciavano a profetizzare, cominciavano a cantare per lo spirito, cominciavano a pregare per i malati guarivano, cominciavano a cacciare i demoni e così di seguito. In Atti 2,17 si ricorda, viene citata una profezia di Gioele 2,28, dove dice: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Questa è una grazia che è stata sparsa sulla Chiesa per incentivare, per spingere la Chiesa verso l'esterno. Perché la Chiesa non si limiti a cercare il Signore al suo interiore, al suo interno, ma si proietti verso l'esterno per cominciare ad annunciare Cristo verso l'esterno. E infatti le persone che fanno questa esperienza sono persone che cominciano a diventare attive nella loro testimonianza verso l'esterno e cominciano ad annunciare Cristo agli altri. Ma questo ancora non è battesimo, non è immersione nello Spirito Santo. Questo è effusione. Lo Spirito Santo scende sopra. Il che significa che il fatto che io parlo in lingue o che profetizzo o che prego i malati non è ancora dimostrazione del fatto che io vivo in intimità con lo Spirito Santo. E questo spiega la ragione per cui tanti cristiani, tanti credenti pregano per i malati, cacciano demoni, fanno opere potenti, ma poi nella vita di tutti i giorni non vivono la vita santa dello Spirito Santo. Capite? Lo Spirito Santo ci chiede invece qualcosa di più. Non solo di essere aspersi, spanderò il mio spirito sopra. In Isaia 44,3 Dio magari aggiunge un altro dettaglio. Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. Quando piove, l'acqua scende sul terreno. Se il terreno è duro, cosa fa l'acqua? Scivola. Motivo per cui abbiamo sempre più inondazioni nei nostri tempi, perché le bombe d'acqua, così chiamate, le piogge tropicali, di cui stiamo cominciando a fare l'esperienza anche qui in Europa, in effetti non riescono ad essere assorbite dal terreno. Qua dice: io spanderò le acque sul suolo assetato. Questo è un elemento molto importante. Per essere intrisi, impregnati di quest'acqua, bisogna essere terreno assetato, non terreno indurito, non terreno calpestato, non terreno idrorepellente, terreno assetato. Nella misura in cui siamo terreno assetati, desideriamo essere ripieni, intrisi di questo Spirito Santo, Dio spanderà quest'acqua per soddisfare questa sete del nostro cuore. Quindi quanto desideriamo essere ripieni di Spirito Santo dipenderà quanta pienezza di Spirito Santo sperimenteremo. Più lo desideriamo, più lo cerchiamo, più lo amiamo, più lo curiamo, più lo onoriamo e più veniamo intrisi, più veniamo riempiti. Quindi è da comprendere, ma non da accettare, il fatto che dei credenti, dei cristiani, possano profetizzare, parlare in lingue, pregare, pregare per le persone, pregare per i malati, e ci sono dei risultati, però poi non vivano Cristo nella quotidianità. Questa schizofrenia deve svanire, perché altrimenti il mondo viene scandalizzato. Io ricordo le Iene, conoscete il programma Le Iene, no? Sono andate così a vedere qualche chiesa pentecostale e hanno filmato un po' quello che succede in qualche chiesa pentecostale. E vedevano le persone che parlavano in lingue, che alzavano le mani, che adoravano il Signore, c'era chi cadeva a terra, eccetera, eccetera. E questi hanno filmato tutto. Poi a un certo punto il pastore che cominciava a fare una lunga predica per raccogliere i soldi, i fondi, le offerte, perché Dio vi benedirà se date, più date, eccetera, eccetera. Hanno filmato tutto. E poi hanno raccontato quello che erano le esperienze delle persone che conoscevano quei credenti. Era sconvolgente. Che cattive figure si fanno. In chiesa adorare, lodare il Signore, benedire il Signore, poi soldi, 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 poi fuori, nella società, non ci comportiamo bene. E questo è il motivo per cui la gente non vuole sentire più parlare di Dio, di Cristo. Perché predicate bene, ma razzolate male. Dice: a che serve andare in chiesa se poi tutti si comportano alla medesima maniera? Chi critica, chi giudica, chi si divide, chi si separa, mi lascio guidare solo dal Signore, tu chi sei? Capite queste cose? E così saremmo ripieni di Spirito Santo? Così saremmo intrisi, impregnati di Spirito Santo? No, cari miei, siamo intrisi di carnalità. E queste cose devono cambiare. Se vogliamo bene al nostro tempo, alla nostra società, se vogliamo vedere un cambiamento nella nostra società, se desideriamo che Dio visiti la nostra nazione, chi si dice discepolo di Gesù deve essere veramente tale, deve essere veramente un discepolo di Gesù.